La vita divina. Sri Aurobindo.
Capitolo 8. I metodi della conoscenza vedantina.
Questo sé segreto in tutti gli esseri non è apparente, ma è visto coi mezzi della ragione suprema, quella sottile, da coloro che possiedono la visione sottile. Katha Upanishad. Qual è dunque nel mondo il gioco di questo Sat Chitananda e mediante quale processo di cose le sue relazioni con l'ego che lo rappresenta si sono all'inizio formate e saranno condotte poi al loro compimento? Da quelle relazioni, infatti, e dai processi che esse seguiranno, dipende per l'uomo tutta la filosofia e la pratica di una vita divina. Noi arriviamo alla concezione e alla conoscenza di un'esistenza divina superando i dati offertici dai sensi e aprendo una breccia oltre le mura della mente fisica. Finché ci limitiamo ai dati delle informazioni sensoriali e alla coscienza fisica, non possiamo concepire e conoscere nient'altro che il mondo materiale e i suoi fenomeni. Ma certe facoltà in noi permettono alla nostra mente d'arrivare a concezioni che, anche potendo essere dedotte attraverso il ragionamento o la fantasia immaginativa dai fatti del mondo fisico così come lo vediamo, non sono però giustificate da alcun dato puramente fisico o da alcuna esperienza fisica. Di questa facoltà, la prima è la ragione pura. La ragione umana può agire in due modi: un modo confuso o subordinato e in modo puro o sovrano. Agisce in modo confuso quando si limita alla sfera dell'esperienza dei nostri sensi, accettandone la legge come la verità ultima e preoccupandosi solo dello studio del fenomeno, cioè dell'apparenza delle cose nei loro rapporti, nei loro processi e nelle loro utilità. Questa azione razionale è incapace di conoscere ciò che è. Conosce solo ciò che sembra essere. Non possiede alcuno scandaglio per sondare le profondità dell'essere. Può solo osservare il campo del divenire. D'altra parte, la ragione afferma la sua azione pura quando, accettando le nostre esperienze dei sensi come punto di partenza, rifiuta però d'esserne limitata e va a cercare quel che è dietro, giudicando e lavorando in maniera autonoma e sforzandosi d'arrivare a concetti generali e immutabili legati non all'apparenza delle cose, ma a ciò che è dietro le loro apparenze. Può arrivare al risultato mediante un giudizio diretto, passando immediatamente dall'apparenza a ciò che si trova dietro, e in tal caso il concetto ottenuto può sembrare un risultato dell'esperienza dei sensi e dipendente da questa, benché in realtà sia una percezione della ragione operante in maniera autonoma. Ma le percezioni della ragione pura possono anche, e questa è la loro caratteristica maggiore, servirsi dell'esperienza da cui hanno preso le mosse come di un semplice pretesto lasciandola dietro di sé tanto lontano, prima di giungere al risultato, da far sembrare il risultato esattamente l'opposto di quello che la nostra esperienza sensoriale voleva imporci. Questo movimento è legittimo e indispensabile, perché la nostra normale esperienza non solo non copre che una piccola parte della realtà universale, ma nei limiti stessi del suo campo impiega anche strumenti che sono difettosi, fornendoci falsi pesi e false misure. Dobbiamo superarla, tenerla a distanza e spesso respingere la sua insistenza se vogliamo arrivare a più adeguate concezioni della verità delle cose. Correggere gli errori della mente sensoriale mediante l'uso della ragione è uno dei più preziosi poteri che l'uomo abbia sviluppato e la causa principale della sua superiorità fra tutte le creature terrestri. L'impiego totale della ragione pura ci porta finalmente dalla conoscenza fisica a quella metafisica. Ma i concetti della conoscenza metafisica non bastano di per sé a soddisfare pienamente le esigenze del nostro essere integrale. Soddisfano certo in pieno la stessa ragione pura, in quanto rappresentano proprio la sostanza della sua esistenza. Ma la nostra natura vede sempre le cose attraverso due occhi, considerandole in maniera duplice come idea e fatto, e di conseguenza ogni concetto resta per noi incompleto e quasi irreale per una parte della nostra natura finché non diventi un'esperienza. Ma le verità di cui ora stiamo parlando non sono di un ordine soggetto alla nostra normale esperienza. Sono, nella loro natura, oltre la percezione dei sensi, ma afferrabili dalla percezione della ragione. È necessaria perciò qualche altra facoltà d'esperienza per poter soddisfare le esigenze della nostra natura. E dato che si tratta del sovrafisico, questa facoltà si può ottenere solo con un allargamento dell'esperienza psicologica. In un certo senso, ogni esperienza che abbiamo è psicologica, in quanto anche ciò che riceviamo dai sensi non ha per noi significato né valore finché non è tradotto nei termini della mente sensoriale, il manas della terminologia filosofica indiana. La mente propriamente detta, la mente sensoriale, distinta dall'intelletto, buddhi. Manas, dicono i nostri filosofi, è il sesto senso. Ma possiamo anche dire che è l'unico senso e che gli altri sensi, la vista, l'udito, il tatto, l'odorato e il gusto, sono semplicemente specializzazioni della mente sensoriale, la quale, benché usi normalmente gli organi dei sensi come base della sua esperienza, tuttavia li supera ed è capace di un'esperienza diretta tipica della propria azione inerente. Ne risulta che l'esperienza psicologica, come le cognizioni della ragione, è capace nell'uomo di una duplice azione, un'azione confusa o subordinata e un'azione pura o sovrana. Quella confusa ha luogo di solito quando la mente cerca di divenire cosciente del mondo esterno, dell'oggetto. Quella pura, quando essa cerca di divenire cosciente di sé, del soggetto. Nel primo caso essa dipende dai sensi e forma le sue percezioni secondo i dati che essi le forniscono. Nell'altro agisce in se stessa e diventa consapevole delle cose in maniera diretta, per una specie di identità con esse. È così che siamo consapevoli delle nostre emozioni. Siamo consapevoli della collera, è stato acutamente detto, perché diveniamo la collera. È così che anche siamo consapevoli della nostra esistenza, E qui diventa evidente come la natura dell'esperienza sia conoscenza per identità.
In realtà, nella sua natura segreta, ogni esperienza è conoscenza per identità.
Ma il suo vero carattere ci è ignoto, perché ci siamo separati dal resto del mondo con un'esclusione, distinguendo noi stessi come soggetto e ogni altra cosa come oggetto. E siamo costretti a sviluppare processi e organi con cui poter entrare di nuovo in comunione con tutto ciò che abbiamo escluso.
Dobbiamo rimpiazzare la conoscenza diretta che si ottiene per identità cosciente con una conoscenza indiretta che sembra causata dal contatto fisico e dalla comprensione mentale. Questa limitazione è una creazione fondamentale dell'ego e un esempio del modo in cui esso ha sempre proceduto, partendo da un'iniziale falsità e ricoprendo la reale verità delle cose con falsità contingenti che diventano per noi verità pratiche di relazione. Da questa natura della conoscenza mentale e sensoriale, così come è attualmente in noi organizzata, deriva che le nostre limitazioni esistenti non hanno un carattere di necessità inevitabile. Esse rappresentano il risultato di un'evoluzione in cui la mente si è abituata a dipendere da certi funzionamenti fisiologici e dalle loro reazioni come suoi mezzi normali per entrare in relazione con l'universo materiale. Perciò, anche se di regola, quando cerchiamo di diventare coscienti del mondo esterno, dobbiamo farlo in maniera indiretta, attraverso gli organi dei sensi, e possiamo avere esperienza delle verità delle cose e degli uomini solo per quel tanto che i sensi ci trasmettono, tuttavia questa regola è semplicemente la ripetizione costante di un'abitudine dominante. Per la mente è possibile, e sarebbe per essa naturale se potesse essere convinta a liberarsi dalla sua accettazione del dominio della materia, prendere conoscenza diretta degli oggetti dei sensi senza l'aiuto degli organi sensoriali. È quanto accade negli esperimenti di ipnosi e in analoghi fenomeni psicologici. Poiché la nostra coscienza di veglia è determinata e limitata dall'equilibrio tra la mente e la materia elaborato dalla vita nella sua evoluzione, questa conoscenza diretta è di solito impossibile nel nostro stato di veglia ordinario e deve perciò essere provocata sprofondando la mente di veglia in uno stato di sonno che libera la mente reale o subliminale. La mente diventa allora capace di affermare il suo vero carattere, che è quello di un senso unico e integralmente sufficiente, ed è libera ad applicare agli oggetti dei sensi la sua azione pura e sovrana, al posto di quella confusa e subordinata. E in realtà, questo allargamento di facoltà non è impossibile nel nostro stato di veglia, ma solo più difficile, come ben sanno tutti coloro che si sono abbastanza inoltrati in certe strade di sperimentazione psicologica. L'azione sovrana della mente sensoriale può essere impiegata per sviluppare altri sensi, oltre ai cinque che ordinariamente adoperiamo. Per esempio, possiamo sviluppare il potere di valutare esattamente, senza ricorrere a mezzi fisici, il peso di un oggetto che teniamo in mano. Il senso di contatto e pressione, in questo caso, serve solo come punto di partenza, proprio come i dati dell'esperienza sensoriale sono utilizzati dalla ragione pura, ma non è in realtà il senso del tatto a fornire alla mente la misura del peso. La mente trova il valore esatto attraverso la propria percezione indipendente e si serve del tatto soltanto per entrare in relazione con l'oggetto. E come per la ragione pura, così anche per la mente sensoriale, l'esperienza dei sensi può essere utilizzata quale semplice punto di partenza da cui procedere verso una conoscenza che non ha niente a che fare con gli organi sensoriali e spesso contraddice la loro testimonianza. E l'estensione di questa facoltà non è limitata ai soli fatti esteriori e superficiali. Una volta entrati in relazione con un oggetto esteriore mediante uno qualsiasi dei nostri sensi, possiamo far entrare in gioco manas in modo da diventare coscienti dei contenuti dell'oggetto. Per esempio, ricevere o percepire i pensieri o i sentimenti di altre persone senza l'aiuto delle loro parole e dei loro gesti, delle loro azioni o espressioni facciali, pensieri e sentimenti che sono anche in contraddizione con questi dati esteriori, sempre parziali e spesso ingannevoli. Infine, l'utilizzazione dei sensi interiori, cioè dei poteri di senso in se stessi, nella loro attività puramente mentale o sottile, distinta da quella fisica che è solo una selezione ai fini della vita esteriore dalla loro azione totale e generale, ci rende capaci di prendere conoscenza di esperienze sensorie, di apparenze e immagini di cose che sono diverse da quelle che appartengono all'organizzazione del nostro ambiente materiale. Tutti questi ampliamenti di facoltà, anche se accolti dalla mente con esitazione e incredulità perché anormali rispetto al quadro abituale della nostra vita ed esperienza ordinarie, difficili a entrare in azione e ancor più difficili da ordinare secondo un sistema che li renda strumenti pratici ben definiti, devono tuttavia essere accettati, giacché sono l'invariabile risultato di ogni tentativo che cerchi di allargare il campo della nostra coscienza attiva solo in superficie, sia mediante una specie di sforzo ignorante ed effetto casuale e male organizzato, sia mediante una pratica scientifica ben regolata. Nessuno di questi ampliamenti comunque ci porta allo scopo che abbiamo in vista, l'esperienza psicologica di quelle verità che sono oltre la percezione dei sensi, ma afferrabili dalla percezione della ragione. Buddhigrahyam Atindriyam. Essi ci offrono solo un campo più vasto di fenomeni e mezzi più efficaci per osservare i fenomeni. La verità delle cose va sempre al di là del senso. C'è però, insita nella costituzione stessa dell'esistenza universale, una ben fondata regola per cui dove esistono verità raggiungibili per mezzo della ragione, deve esserci in qualche parte dell'organismo che a quella ragione appartiene anche un mezzo per arrivarvi o per verificarle mediante l'esperienza. L'unico mezzo di cui dispone la nostra mentalità è un ampliamento di quella forma di conoscenza per identità che ci permette di divenire coscienti della nostra propria esistenza. È proprio su una consapevolezza di sé più o meno cosciente, più o meno presente alla nostra concezione, che si basa la conoscenza dei contenuti del nostro sé. O, per dirlo con una formula più generale, la conoscenza del contenente contiene la conoscenza del contenuto. Se poi riusciamo ad estendere la nostra facoltà di autoconsapevolezza mentale fino alla consapevolezza del sé oltre e fuori di noi, l'Atman o Brahman delle Upanishad, possiamo arrivare a possedere in esperienza le verità che formano i contenuti dell'Atman o Brahman nell'universo. Su questa possibilità si è basato il Vedanta indiano. Ha cercato infatti la conoscenza dell'universo attraverso la conoscenza del sé. Ma il Vedanta ha sempre considerato l'esperienza mentale e i concetti della ragione, anche al loro massimo grado, come un riflesso nelle identificazioni mentali e non come la suprema identità autoesistente. Dobbiamo oltrepassare la mente e la ragione. La ragione attiva nella nostra coscienza di veglia non è che un intermediario tra il tutto subcosciente da cui proveniamo nella nostra evoluzione ascendente e il tutto sovracosciente verso cui siamo spinti da questa evoluzione. Il subcosciente e il sovracosciente sono due formulazioni diverse del medesimo tutto. La parola chiave del subcosciente è vita. La parola chiave del sovracosciente è luce. Nel subcosciente la conoscenza o coscienza è involuta nell'azione, perché l'azione è l'essenza della vita. Nel sovracosciente l'azione ritorna nella luce e non contiene più involuta la conoscenza, ma è essa stessa contenuta in una coscienza suprema. La conoscenza intuitiva è ciò che essi hanno in comune. E il fondamento della conoscenza intuitiva è l'identità cosciente o effettiva tra ciò che conosce e ciò che è conosciuto. È quello stato di comune autoesistenza in cui il conoscitore e il conosciuto divengono uno attraverso la conoscenza. Ma nel subcosciente l'intuizione si manifesta nell'azione, nell'effettività, e la conoscenza o identità cosciente è interamente o più o meno nascosta nell'azione. Nel sovracosciente, invece, essendo la luce, la legge e il principio, l'intuizione si manifesta nella sua vera natura di conoscenza che emerge dall'identità cosciente. E l'effetto rappresentato dall'azione è piuttosto l'accompagnamento o la necessaria conseguenza e non si traveste più da fatto principale. Fra questi due stati, la ragione e la mente agiscono come intermediari che rendono capace l'essere di liberare la conoscenza dal suo imprigionamento nell'atto, preparandola a riprendere la sua essenziale supremazia. Quando l'autoconsapevolezza nella mente, applicata al contenente e al contenuto, al proprio sé e al sé altrui, si eleva nella luminosa identità che si automanifesta, anche la ragione si converte nella forma della conoscenza intuitiva luminosa in sé. Uso la parola intuizione per mancanza di una migliore. In realtà si tratta di un espediente inadeguato ad esprimere il senso di ciò che è richiesto. Lo stesso si deve dire della parola coscienza e di molte altre di cui la povertà del nostro linguaggio ci costringe ad estendere il significato in maniera illegittima. Quando anche la ragione si converte nella forma della conoscenza intuitiva luminosa di sé. Questo è il più alto stato possibile della nostra conoscenza quando la mente si realizza nel sovramentale. Tale è lo schema della capacità umana di comprensione su cui vennero fondate le conclusioni del più antico Vedanta. Non è mio intento sviluppare i risultati che su questa base gli antichi saggi hanno raggiunto, ma è necessario passare brevemente in rassegna alcune delle loro principali conclusioni, nella misura in cui esse toccano il problema della vita divina, che è il solo di cui per il momento ci stiamo occupando. In quelle idee troveremo infatti la migliore base già esistente di quello che cerchiamo adesso di ricostruire, e anche se, come avviene con ogni conoscenza, l'antica espressione deve essere sostituita, in una certa misura, da una nuova espressione adatta ad una mentalità più avanzata, e l'antica luce fondersi nella nuova luce, come l'aurora si succede all'aurora, tuttavia è portando con noi, come capitale iniziale, quell'antico tesoro, o quel tanto che ne possiamo recuperare, che avanzeremo traendo il più vasto profitto nel nostro nuovo commercio col sempre immutabile, sempre mutevole, infinito. Sat Brahman, l'esistenza pura, indefinibile, infinita, assoluta, è l'ultimo concetto cui arriva l'analisi vedantina nella sua visione dell'universo, la realtà fondamentale che l'esperienza vedantina scopre dietro tutti i movimenti e le formazioni che costituiscono la realtà apparente. È ovvio che se presupponiamo questa concezione, oltrepassiamo interamente quello che la nostra coscienza ordinaria, la nostra normale esperienza contengono o attestano. I sensi e la mente sensoriale non sanno assolutamente nulla di un'esistenza pura o assoluta. Tutto ciò che la nostra esperienza sensoriale ci comunica è forma e movimento. Le forme esistono, ma con un'esistenza che non è pura, anzi, sempre confusa, combinata, aggregata, relativa. Quando entriamo in noi stessi, possiamo sbarazzarci della forma precisa, ma non del movimento, del cambiamento. Il movimento di materia nello spazio, il movimento di cambiamento nel tempo, sembrano essere la condizione dell'esistenza. Possiamo veramente dire, se vogliamo, che l'esistenza è questa e che l'idea di esistenza in sé non corrisponde ad una realtà che si possa scoprire. Al massimo, riusciamo a volte a intravedere nel fenomeno di autoconsapevolezza o dietro di esso qualcosa di immobile e immutabile, qualcosa che vagamente percepiamo o immaginiamo essere al di là di ogni vita e morte, al di là di ogni cambiamento, formazione e azione. È l'unica porta in noi che a volte si spalanca sullo splendore di una verità che sta oltre e, prima di chiudersi di nuovo, ci lascia sfiorare da un raggio, un indizio luminoso al quale, se abbiamo forza e fermezza, possiamo credere nella nostra fede per farne il punto di partenza di un altro gioco di coscienza, diverso da quello della mente sensoriale, il gioco dell'intuizione. Se osserviamo attentamente, infatti, scopriremo che l'intuizione è il nostro primo maestro. È l'intuizione che sta sempre velata dietro le nostre operazioni mentali. È l'intuizione che porta all'uomo dallo sconosciuto quegli splendidi messaggi che rappresentano l'inizio della sua conoscenza più elevata. La ragione non interviene che in seguito, per vedere quale vantaggio può trarre dal luminoso raccolto. È l'intuizione a darci l'idea di quel qualcosa che sta dietro e oltre tutto ciò che conosciamo e che sembriamo essere. L'idea che incalza l'uomo, sempre in contraddizione con la sua ragione inferiore e con tutta la sua esperienza normale, e lo costringe a tradurre quella percezione senza forma nelle idee più positive di Dio, immortalità, cielo e tutte le altre con cui ci sforziamo di esprimerla alla mente. L'intuizione è forte tanto quanto la natura, dalla cui stessa anima è scaturita, e non si preoccupa delle contraddizioni della ragione o delle smentite dell'esperienza. Essa conosce ciò che è perché essa è, perché essa stessa è parte di quello e da quello proviene, e non l'abbandonerà al giudizio di ciò che semplicemente diviene e appare. Ciò che l'intuizione ci comunica non è tanto l'esistenza quanto l'esistente, giacché essa procede da quell'unico punto di luce in noi che le dà modo di progredire, quella porta che a volte si apre alla nostra propria autoconsapevolezza. L'antico Vedanta afferrò questo messaggio dell'intuizione e lo tradusse in tre grandi affermazioni dell'Upanishad. Io sono lui. Tu sei quello, o Shweta Ketu. Tutto questo è il Brahman, questo sé è il Brahman. Ma l'intuizione, per la natura stessa della sua azione nell'uomo, operando come fa da dietro il velo, agendo soprattutto in quelle parti di lui che sono più ignoranti e meno organizzate, servita com'è dall'altra parte di velo, in quella fioca luce che la nostra coscienza diveglia, solo da strumenti incapaci di assimilare pienamente i suoi messaggi, l'intuizione non può darci la verità in quella forma ordinata e articolata che la nostra natura richiede. Prima di poter realizzare in noi una tale pienezza di conoscenza diretta, essa dovrebbe organizzarsi nel nostro essere di superficie, assumendovi il posto di comando. Invece, nel nostro essere di superficie non è l'intuizione, ma la ragione a essersi organizzata, e essere colei che ci aiuta a ordinare le percezioni, i pensieri e le azioni. Per questo, l'epoca della conoscenza intuitiva, rappresentata dall'antico pensiero vedantino delle Upanishad, ha dovuto cedere il posto all'epoca della conoscenza razionale. Le scritture ispirate lasciarono il posto alla filosofia metafisica, proprio come la filosofia metafisica doveva in seguito cedere il posto alla scienza sperimentale. Il pensiero intuitivo che, come messaggero del sovracosciente, rappresenta la nostra più alta facoltà, è stato soppiantato dalla ragione pura, la quale non è che una specie di sostituto che appartiene alle medie altezze del nostro essere. La ragione pura, a sua volta, è stata soppiantata per qualche tempo dall'azione confusa della ragione che vive alle nostre modeste quote inferiori e che non supera nella sua visione l'orizzonte dell'esperienza che può esserci fornita dalla mente e dai sensi fisici e da tutto ciò che inventiamo per aiutarli. E questo processo, che sembra andare a ritroso, è in realtà una spirale che avanza. Ciascuna volta, difatti, la facoltà inferiore è costretta a prendere quanto può assimilare di ciò che la facoltà più elevata aveva già dato, per cercare di ristabilirlo coi suoi propri metodi. Mediante questo tentativo acquisisce una portata più vasta e alla fine arriva ad adattarsi, in modo più elastico e più ampio, alle facoltà superiori. Se non ci fosse questa successione e questo tentativo di assimilazione separata, saremmo obbligati a rimanere sotto il dominio esclusivo di una parte della nostra natura, mentre il resto rimarrebbe avvilito e indebitamente sottomesso oppure confinato nel suo campo e quindi modesto nel suo sviluppo. Con questa successione e questi tentativi separati, l'equilibrio viene ristabilito e viene preparata una più completa armonia dei nostri elementi di conoscenza. Troviamo questa successione nelle Upanishad e nelle filosofie indiane posteriori. I saggi del Veda e del Vedanta si rimettevano interamente all'intuizione e all'esperienza spirituale. Sbagliano gli studiosi quando parlano di grandi dibattiti o discussioni nelle Upanishad. Laddove sembra esserci una controversia, non si tratta mai di discussione, di dialettica o dell'uso del ragionamento logico, ma di un confronto di intuizioni e di esperienze in cui il meno luminoso fa posto al più luminoso, il più limitato, difettoso o meno essenziale al più esauriente, più perfetto, più essenziale. La domanda che un saggio pone a un altro è: che cosa conosci? E non che cosa pensi, o a quale conclusione è arrivato il tuo ragionamento. L'intuizione, sembrano aver affermato quei saggi, deve essere corretta da un'intuizione più perfetta. Il ragionamento logico non può essere suo giudice. Eppure la ragione umana esige ad essere soddisfatta a proprio modo. Perciò, quando ebbe inizio l'epoca della speculazione razionalistica, i filosofi indiani, rispettosi dell'eredità del passato, adottarono un doppio atteggiamento nei confronti della verità che cercavano. Riconoscevano nella Shruti, udito, ascolto spirituale, ispirazione, per estensione anche scrittura ispirata, Quindi riconoscevano nella Shruti che è il primo risultato dell'intuizione o, come essi preferivano chiamarla, della rivelazione ispirata, un'autorità superiore alla ragione. Ma allo stesso tempo partivano dalla ragione e verificavano i risultati che essa offriva loro, considerando valide solo quelle conclusioni che erano confermate dall'autorità suprema. In questo modo hanno evitato, fino a un certo punto, il più frequente errore della metafisica, la sua tendenza a combattere tra le nuvole, perché prende le parole come se fossero fatti imperativi invece che simboli da esaminare sempre con attenzione e da riportare costantemente al senso di ciò che rappresentano. Le loro speculazioni tendevano all'inizio a restare accentrate, vicino alla più alta e più profonda esperienza, e procedevano col doppio consenso delle due grandi autorità, ragione e intuizione. Ciononostante, la naturale tendenza della ragione ad affermare la propria supremazia finì per trionfare sulla teoria della sua subordinazione. Da qui la nascita di scuole in opposizione, ciascuna delle quali si fondava in teoria sul Veda, utilizzando nei testi come un'arma contro le altre. La più alta conoscenza intuitiva vede le cose nella loro interezza e complessità, e i particolari solo come aspetti di un tutto indivisibile. Essa tende verso una sintesi immediata e l'unità della conoscenza. La ragione, al contrario, procede per analisi e divisione e mette assieme i suoi dati per formare un intero. Ma in un insieme così formato esistono opposti, anomalie, incompatibilità logiche e la naturale tendenza della ragione è di affermarne alcuni per negare gli altri che si oppongono alle conclusioni che ha scelto, sì da poter formare un sistema impeccabilmente logico. Venne frantumata in tal modo l'unità della prima conoscenza intuitiva e l'ingegnosità dei logici seppe sempre trovare espedienti, metodi di interpretazione e criteri di valore variabile per poter praticamente annullare i testi scomodi delle scritture e dare piena libertà alle proprie speculazioni metafisiche. Tuttavia, le principali concezioni del più antico Vedanta sono in parte restate nei diversi sistemi filosofici e, di quando in quando, ci furono tentativi di ricollegarle in qualche modo secondo l'immagine dell'antica universalità e unità del pensiero intuitivo. E dietro il pensiero di ogni sistema, presentato in vari modi, sopravvisse, come la concezione fondamentale, il Purusha, l'Atman o Sat Brahman, il puro esistente delle Upanishad, spesso razionalizzato in un'idea o in uno stato psicologico, che portava però ancora con sé qualcosa della sua antica carica di realtà inesprimibile. Quale possa essere la relazione fra quel movimento del divenire che chiamiamo il mondo e questa unità assoluta? E in che modo l'ego, generato da quel movimento o causa di quel movimento, possa ritornare a quel vero sé, quella divinità o realtà proclamata dal Vedanta, sono i problemi pratici e speculativi che hanno sempre occupato il pensiero dell'India.